Ho cominciato a scrivere e a pubblicare che ero molto giovane. Scrivevo poesie e racconti, racconti brevissimi da terza pagina. Stavo a Porto Empedocle, non c'era il telefono, non c'era niente. Mi sentivo come dentro un sommergibile affondato, senza comunicazione col mondo esterno, se non un tubo lanciasiluri nel quale immettevo messaggi nella speranza che arrivassero a qualcuno. E a qualcuno sono arrivati, sono i messaggi di Andrea Camilleri, che è qui a tutti i colori del giallo a festeggiare l'uscita di Privo di Titolo. Puntata specialissima quella di oggi con Andrea Camilleri e con il suo fan club, i ragazzi di Vigata.org che sono qui in studio con me da Milano e che salutano Andrea in questa puntata in cui cercheremo di raccontare il più possibile curiosità e aneddoti su di lui. E un aneddoto musicale è quello con il quale è iniziata la sua carriera di scrittore, un aneddoto musicale legato a una canzone che si chiamava Sweet Georgia Brown, che era stata scritta e composta da Django Reinhardt e che ha dato il titolo a un suo racconto. Ma di questo brano vorrei farmi sentire un pezzettino fatto da Demo Morselli. E sulle note di Sweet Georgia Brown, che dette il titolo al primo racconto pubblicato da Camilleri, vorrei che lo stesso Andrea Camilleri cominciasse a leggerci l'inizio del suo ultimo romanzo, che si chiama Privo di Titolo. Vai Andrea!
Verso la metà d'aprile del 1941, il professore di cultura militare del ginnasio liceo Empedocle di Giurgenti, avvocato Francesco Mormino, principiò, previa autorizzazione del signor preside, a ferriare classi per spiegare a noi alunni, io allora andavo in primo liceo, il como e il perché della grande adunata giovanil fascista che si sarebbe svolta a Caltanissetta il 21 di quello stesso mese. E correva voce che a quella adunata avrebbero partecipato magari avanguardisti e giovani italiane di tutte le altre province siciliane. Nella nostra classe il professore avvocato Mormino si presentò a mezza mattinata, interrompendo una terribile interrogazione di Greco, e perciò fu ricevuto dalla classe in piedi. Venne salutato romanamente e ricevette uno spontaneo applauso liberatorio. Era vestito in borghese, ma indossava la camicia nera, cinquantino massiccio, la testa a palla di biliardo. Usava tenere le mani sui fianchi e quando non parlava dondolava avanti e narré, spurgendo in avanti il mento come usava fare Benito Mussolini. Aveva fama di grande poeta ed era cosa cognita che un suo Carme di 2000 versi intitolato Duce era stato acquistato d'ordine del federale da tutte le biblioteche scolastiche e da tutte le case del fascio della provincia. Con tribunalizio e commosso eloquio il professore di cultura militare ci spiegò che ci saremmo dovuti recare a Caltanissetta per rendere omaggio all'unico martire fascista siciliano, Gigino Gattuso, del cui sacrificio supremo ricorreva il ventennale.
Bravo!
Bravo! Se volete scoprire i segreti di Gigino Gattuso e di Privo di Titolo, che è l'ultimo romanzo pubblicato da Andrea Camilleri, restate qui a ascoltarci a Tutti i Colori del Giallo. La mail è sempre tutticoloridelgiallo@rai.it. I Colori del Giallo, oggi abbiamo un ospite speciale, Andrea Camilleri. La ringrazio, Camilleri, di essere ancora qui
Io
con noi.
Io ringrazio voi.
E vorrei chiederle come è nata l'idea di pubblicare un romanzo come Privo di Titolo e come ha scoperto che esisteva un personaggio come Gigino Gattuso.
Ma che esistesse Gigino Gattuso lo racconto nel primo capitolo, che è assolutamente autentico, cioè io nel 41 venni portato a Caltanissetta perché c'era questa grande manifestazione del ventennale della morte del martire. Questo lo sapevo, cioè, ho partecipato, eccetera. E la spinta a scrivere il romanzo, diciamo che non è una sola, è più di una. Anzitutto è una sorta di pressione che mi è venuta vedendo l'infittirsi dell'universo mistificatorio che ci circonda. Cioè che siamo arrivati a un punto per cui una realtà virtuale viene accettata come realtà e tutti noi agiamo di conseguenza qualche cosa che in origine era virtuale. Non faccio allusioni né alle guerre sull'Iraq né ad altre storie prettamente italiane, però la realtà è questa, che siamo bombardati da fabbriche del consenso che si sono tramutate in fabbriche del credere, il che diventa spaventoso. Questa è una cosa, come posso dire, una delle spinte.
E quindi, tra l'altro la spinta sul discorso della mistificazione è doppia, perché lei da una parte racconta che Gigino Gattuso non è stato in realtà un martire e dall'altra parte racconta anche che Mussolini non è mai esistito e avevano cercato di fare una grande beffa a Mussolini proponendogli una città sostanzialmente immaginaria, un fotomontaggio.
Sì, e quindi vede come si tratta di una, come posso dire, prova generale di realtà virtuale. Questo a me interessava, coi mezzi non così potenti come quelli che ci sono oggi, anche allora una ideologia politica riusciva a creare una falsificazione totale alla quale tutti finivano col credere e con l'adeguarsi. Questo mi interessava. I miei romanzi storici in genere non sono scritti solo per andare a vedere cosa è capitato nel 1870 o nel 1921. Li scrivo perché mi interessa quanto di quello sia ancora presente e operante ai giorni nostri.
E a proposito di realtà e falsificazione, c'è una domanda che vorrebbe farle Mauro Novelli, che è qua di fianco a me, che ha curato parte delle pubblicazioni dei Meridiani che sono usciti con i suoi libri, sia i romanzi storici che i racconti di Montalbano. Vai Mauro.
Grazie, buongiorno. Allora, leggendo questo romanzo così imbottito di finti articoli di giornale, di fonogrammi, di verbali di interrogatorio, ci sono persino degli avvisi di lutto, ho avuto l'impressione che lei si diverta come un pazzo un po' a fabbricare documenti falsi, che poi è una delle sue specialità, no?
Ma questo voglio dire, credo che sia risulti offensivamente evidente la mia felicità di falsario. Mi ha molto divertito proprio quando è uscito il secondo Meridiano la recensione di un serissimo e severo storico come Giovanni De Luna, che in realtà finiva col confessare che la tentazione di ogni vero storico è quello di fabbricare dei documenti a supporto della propria tesi, cosa che loro non possono permettersi, mentre io come romanziere, non come storico, mi posso permettere e me la scialo proprio.
Ma non c'è qualcuno che ogni tanto si offende quando lei ipotizza delle tesi storiche che in realtà poi non sono vere, anche se è chiarissimo che quello che lei racconta è una pura invenzione di fantasia?
Ma certo che c'è, via via che i miei romanzi si avvicinano all'epoca attuale, che è cominciato con la presa di Macallè e continua con questo libro che è stato attaccato antemarcia, che è un termine fascista, cioè prima che il libro uscisse, e che attaccare un libro e recensirlo in modo virtuale su un libro virtuale che perfettamente si innesta sul mio romanzo. Loro non lo sanno, quelli che mi hanno attaccato dalle pagine del Secolo d'Italia, però in realtà erano perfettamente coerenti con la mia storia.
Perché era tutto perfettamente credibile. E vorrei passarli adesso, visto che abbiamo Filippo, Beppe, Alberto e Fabio di Vigata.org, che vi ricordo che è il fan club dedicato a Camilleri, che potete visitare in internet, ricchissimo di documentazione, non solo tutto quello che ha fatto Camilleri in questi anni, ma anche tutti i legami col mondo della letteratura che ha avuto lui, e tutta la letteratura gialla italiana viene analizzata in questo sito. E vorrei che voi, ragazzi da Palermo, ci faceste una domanda, no?
Certo, intanto baciamo le mani al sole.
Bacio le mani.
Sono Filippo, il presidente.
Sì.
A proposito di collegamenti con la realtà, visto che si è parlato di questo, che effetto fa essere citato dai giudici, dai magistrati in atti ufficiali? Recentemente un brano di Montalbano è stato citato dai giudici, o quantomeno dagli inquirenti del G8, tempo fa anche a proposito di una donna boss era stata citata dai magistrati una parte della forma dell'acqua.
Ma questo vedi, è assai per me, parlo per me proprio, mi diventa assai più importante di una buona recensione, cioè che un fatto assolutamente letterario diventi materia di vita di tutti i giorni è un fatto fondamentale per me, cioè mi onora, mi confonde un po', mi responsabilizza. Quando io pubblicai il Giro di Boa, dove c'era la crisi di Montalbano nei riguardi del G8 e dei fatti di Napoli, addirittura si riunì il sindacato di polizia dei poliziotti italiani, mi invitarono e discutemmo per una serata al piccolo Eliseo di Roma, e alla presenza dei Cofferati, che allora era ancora nella CGIL. Ora questo, come posso dire, valorizza le mie pagine, le valorizza in un modo estremo, che la richiesta di rinvio a giudizio dei PM di Genova finisca con le pagine sulla tortura di Montalbano. Tra l'altro vorrei specificare che, avendomi quelli di Magistratura Democratica chiestomi un brano a commentare l'articolo 13 della Costituzione, oppure devo dire della vecchia Costituzione italiana, io mi inventai come un brano di romanzo, e questo brano di romanzo è quello che chiude la requisitoria dei PM. Non può che onorarmi.
E continuiamo a esplorare il mondo di Andrea Camilleri qui a Tutti i colori del giallo. Vi ricordo che ho con me ragazzi a Milano, ma anche ragazzi a Palermo, che gli faranno domande durante tutta questa puntata. Il nostro sito, ve lo ricordo, è www.tutticoloridelgiallo.rai.it, e la mail invece è sempre tutticoloridelgiallo@rai.it. Chiacchierando con Andrea Camilleri, con i ragazzi di Vigata.org, ci è arrivata la mail, una domanda che vorrei fare a Camilleri. Allora, questa domanda ce l'ha mandata Renato Zatti, che è uno scandinavista e che è il signore che ha tradotto in Italia il nuovo romanzo, anzi la ristampa praticamente di questo romanzo di Sjöwall e Valu, che si chiama Roseanna. Sjöwall e Valu sono due scrittori che hanno pubblicato 10 romanzi, che hanno per protagonista questo commissario che si chiama Martin Becker, scandinavo. E la domanda che fa Zatti a Camilleri è vero che questo libro è stato veramente scoperto nella sua biblioteca ed è stato lei a suggerire a Sellerio di ristampare questo ciclo molto bello?
Dunque, questo è vero, cioè che io l'abbia suggerito alla Sellerio è assolutamente autentico, perché questi romanzi io li avevo letti tantissimi anni fa, pubblicati da Gargianti in una benemerita collana di gialli che poi scomparve.
Era quella degli occhietti, cioè riuscirono, quella con gli occhietti come simbolo.
Esattamente, esattamente quella. Lì ne pubblicarono alcuni, non sono stati pubblicati tutti e 10.
No.
Ne sono state pubblicate 3 o 4. E ricordo che mi impressionarono, mi piacquero moltissimo questo, che poi magari quando ho cominciato a scrivere io a sapere che un po' del mondo borghesissimo di Martin Beck non si sia unito a quello di Maigret, quando io ho cominciato.
Ah, è probabile, anche perché poi questi romanzi hanno un impatto di romanzo sociale molto forte.
Molto forte, molto forte. E quindi ho detto a Elvira, perché non provare a ristamparli? Spero che vada bene l'esperienza.
Eh beh, noi speriamo di portare bene avendoli citati oggi in trasmissione. Allora, fra i ragazzi in studio abbiamo anche Grazia che vuole farle una domanda impertinente.
Sì, buongiorno Sommo.
Buongiorno.
Ci siamo conosciuti a Vigevano, se si ricorda. Allora, io parto da una domanda impertinente. Se le proponessero di scrivere un libro di ricette...
Un libro di
ricette,
sì.
In vigatese, lei accetterebbe?
No.
Perché?
Perché non mi piace ridurre tutta la faccenda Montalbano a un libro di ricette. L'ha fatto Manolo Vasquez Montalbano, ma se lo poteva permettere, perché Manolo sapeva prima di tutto cucinare, mentre io sarei un mistificatore, io so fare sia no uovo fritto, che oltretutto mi viene anche proibito dal medico, quindi figuriamoci. No, io ho dato solo il permesso alla Liube, la mia casa editrice tedesca di Montalbano, di incaricare due grossi cuochi tedeschi di rifare le ricette di Montalbano e io ho scritto la prefazione, ma ho anche messo in contratto l'obbligo della non traduzione in italiano.
Ma è vero che adesso vogliono aprire un ristorante dedicato a Montalbano proprio in Germania che produrrà queste cose?
Può darsi, se ne esiste già uno a Parigi,
che fa solo ricette tratte dai suoi libri.
Sì, si chiama Casa Vigata.
Che bello, per cui ragazzi, se volete andare a Parigi, andate a Casa Vigata a mangiare le specialità deliziose che ama il commissario Montalbano. Del giallo, stiamo parlando dei cibi preferiti del commissario Montalbano e Camilleri è diventato talmente un personaggio che è diventato un personaggio radiofonico. Oggi ci siamo divertiti a farlo leggere, no? In diretta, è ritornato nei panni dell'attore, del lettore radiofonico, ma da molti mesi c'è il simpatico Fiorello che si diverte a fargli l'imitazione qui su Radio 2. È vero che da quando Fiorello ha iniziato questa sua simpatica scenetta lei ha deciso di smettere di fumare?
Ma no, ma neanche per sogno, figurati, l'ironia, come posso dire, la cortese ironia di Fiorello, l'educatissima ironia di Fiorello, figurati se potevano spingere, casomai potevano spingere all'opposto,
cioè a fumare
di più per seguire il personaggio che lui fa di me.
Ma ci si ritrova in quel personaggio, sì?
Beh sì, certo, però devo dire che io purtroppo fumo di meno per altre ragioni, facilissimamente intuibili. Non posso per esempio
soldi.
Più fumare casa a casa, va?
Ah.
Perché mia moglie non è stata bene. Allora che succede? Succede che il gusto della sigaretta per me era quello di fumarlo in compagnia, no?
Certo.
Allora se mi devo chiudere nel mio studio, come in questo momento sto facendo, e fumare una sigaretta, mi pare di fare non un gran bel vizio, ma un brutto vizio solitario. E allora fumo solo ormai quando ne ho un'estrema voglia. Fiorello non c'entra.
Va bene. Allora, vorrei che rintervenissero i ragazzi da Palermo, visto che so che siete stretti e pigiati nello studio e avete altre domande da fare. Filippo, Beppe, Alberto e Fabio.
E allora sono Beppe, Saberica Sommo, come si suol dire da noi. E allora, mi fa piacere che sentire da lei che il suo libro, privo di titolo, è un libro estremamente... è legato alla realtà d'oggi, alla mistificazione, all'utilizzo, diciamo, spregiudicato, tra virgolette, dei mass media. E, partendo da questo discorso della mistificazione, andando un po' nel mondo di Montalbano, lei che cosa pensa in relazione a quello che si sta facendo per quanto riguarda la riproduzione televisiva dei libri in Montalbano, ma anche e soprattutto futura dei romanzi storici, per quanto riguarda essenzialmente il discorso della creazione di una vigata virtuale, dato che di virtuale qui stiamo parlando parecchio?
Ma, vede, è una cosa che, lo devo dire, apertamente, sinceramente non mi interessa, spiego perché. Perché si tratta non di un parco letterario, che sarebbe ben triste vedersi dedicato in vita, ma si tratta di un set cinematografico. C'è stata una polemica fra, non so, Portempedo, Cleante, ma un set cinematografico lo si costruisce dove si vuole. L'essenziale è che ci sia, è come Disneyland, perché a loro gli viene a costare di meno costruire ex novo su 5 ettari di terra, come hanno intenzione di fare, un'immaginaria vigata ottocentesca, desumendo dai miei romanzi gli elementi architettonici indispensabili, piuttosto che costringere una qualsivoglia città ad abolire le antenne, le parabole, tutto quello, e costringere gli abitanti della città a vestirsi in un certo modo, modificare le insegne dei negozi, cioè stravolgere una città, conviene farla ex novo ai produttori e poi renderla, farla utilizzarla quando non girano, come luogo così da visitare.
Ma non perde un po' di fascino il fatto di aver avuto una città immaginaria per molti anni come Vigata, che tutti cercavano sulla cartina e non esisteva, e sapere che invece ci sarà una città reale?
No, è altrettanto immaginaria, perché il momento nel quale lei ci vuole abitare non ci può abitare, perché trova solo le facciate.
E quindi invitiamo...
È come Mussolini,
è uguale. Solo che a differenza di Mussolini la si potrà visitare.
La si potrà visitare.
E si potrà andare col pullman e prenotare delle vacanze direttamente.
Credo che faranno qualche cosa di simile, ma io non compartecipo agli utili.
E allora io ringrazio Andrea Camilleri di essere stato qui con noi, vi ricordo che sarà ancora qui con noi a tutti i colori del giallo, e ringrazio sia i ragazzi che sono stati su Milano che quelli su Palermo di vigata.org. A domani, vi ricordo che la mail è tutti i colori del giallo @rai.it. Buona suspense a Luca Crovi, vi lascio al GR2.